Le 16.30, buon pomeriggio ascoltatori e ascoltatrici. Iniziamo una diretta fino alle 17.30 per ascoltare il discorso del sindaco di Milano Beppe Sala dopo gli sviluppi dell'inchiesta sull'urbanistica che lo vede indagato insieme all'assessore Giancarlo Tancredi. Allora, arriviamo da un fine settimana di incontri tra il sindaco Sala e i rappresentanti in consiglio comunale della sua maggioranza, in particolare con la delegazione del Partito Democratico, dal quale Sala ha incassato una sostanziale fiducia per proseguire fino alla fine del mandato naturale, quindi primavera 2027. Sala oggi, appunto, in questo discorso dovrà, almeno quello che ci si attende, presentare un programma per il prossimo anno e mezzo che resta appunto alla scadenza naturale delle elezioni. Il patto tra Sala e il PD, per quello che ne sappiamo al momento, insomma, si basa su una promessa di discontinuità. Bisognerà poi capire come verranno tradotte queste parole, questi annunci, in politiche concrete, anche perché appunto fino ad oggi PD e Sala hanno condiviso ogni decisione, anche quelle più critiche, quelle sulle quali ci sono stati opposizioni dai comitati, dagli ambientalisti, da pezzi della sinistra. Noi dal fine settimana usciamo con le tracce, insomma, da sviluppare, che vanno sotto il titolo di cambiamento delle politiche abitative, ambientali, di inclusione sociale e urbanistica. Allora, tra poco inizierà questo discorso del sindaco. In aula c'è anche l'assessore all'urbanistica Giancarlo Tancredi, del quale si attendono l'ufficializzazione delle dimissioni. Fuori da Palazzo Marino c'è un presidio di alcuni comitati cittadini, Rifondazione Comunista, Potere al Popolo. Noi stiamo dentro il consiglio comunale. Lorenza Ghedini, ciao Lorenza.
Buongiorno Roberto, devo parlare molto piano, spero che mi sentiate perché è già in corso la seduta, con l'appello di tutti i consiglieri che stanno rispondendo. Il sindaco, come dicevi, è al suo posto, è arrivato proprio pochi istanti fa, poco prima dell'inizio della seduta. Prima di lui l'assessore Tancredi è entrato nell'aula del consiglio e dalle sedie della giunta si sono alzati tutti per andare ad abbracciarlo in segno di solidarietà, e insomma l'hanno accolto con un abbraccio molto caldo tutti i membri della giunta. Qui ovviamente c'è il pienone delle grandi occasioni, sia nel pubblico,
come forse dove non si era mai
anche
visto a Palazzo Marino, di sicuro in anni recenti.
Questo dovete chiederlo a Michelino perché c'ha l'esperienza per dirlo, non alla sottoscritta, però sicuramente c'è il pubblico delle grandi occasioni, moltissimi giornalisti, e tant'è vero che è stata allestita anche una sala stampa fuori dall'aula del consiglio, e anche nel pubblico ci sono moltissime, moltissime persone, anche tanti politici, che siano presidenti di consigli di zona, che siano politici dell'opposizione, consiglieri regionali, parlamentari nazionali, segretari dei partiti milanesi, insomma ci sono un po' tutti per ascoltare questa seduta che si preannuncia importante. Il sindaco prenderà la parola e sentiremo appunto in che cosa consiste questo patto di discontinuità che ha stipulato con la sua maggioranza.
Erano tante fuori le persone che chiedevano di entrare per assistere alla seduta del consiglio?
Sì, comunque qualche centinaio fuori, si sentono comunque anche le loro voci perché con il megafono arrivano fin dentro l'aula, ma comunque sono rimasti fuori perché lo spazio non c'è.
Bene, adesso Lorenza, il sindaco parlerà subito ovviamente, adesso lo vedo inquadrato anche qui nella diretta streaming che faremo sentire agli ascoltatori e alle ascoltatrici, partirà da lui questa seduta, giusto?
Allora, adesso mentre stavo ascoltando te mi sono persa se parlerà prima Tancredi o il sindaco Sala. La presidente Buscemi sta spiegando che la seduta durerà 2 ore e niente, poi adesso si sta appellando al pubblico perché mantenga un comportamento civile nel dibattito, visto che ovviamente sono attese anche contestazioni.
Allora sentiamola.
Al capigruppo. Quindi
Elena Buscemi è la presidente del consiglio comunale,
pubblico compreso, di mantenere un comportamento consono al luogo in cui ci troviamo e quindi di permettere lo svolgimento del dibattito nel rispetto di tutti, osservando le modalità istituzionali che ci siamo dati. Quindi sono sicura che il Consiglio Comunale sarà all'altezza di questo momento. Prego, signor Sindaco.
È il momento dell'intervento del Sindaco di Milano,
Grazie,
Beppe
Sala. Grazie, Presidente. Purtroppo non potrò essere breve e me ne rammarico. Illustre consiglieri e consiglieri, sono qui doverosamente con voi in un momento delicato per molti motivi che hanno a vedere con la mia persona, con i destini di tante persone che hanno creduto in questa avventura politica, con tutto ciò che abbiamo condiviso o meno in questa aula. Sono giorni confusi in cui tutto sembra diventare oscuro, dove le certezze sembrano vacillare e spesso pare che anche le fisionomie più note sembrano confondersi. Proprio per questo vorrei cercare di essere chiarissimo, come nel mio modo di fare. E quindi partiamo prima di tutto dal mio coinvolgimento nell'indagine. Tutto ciò che ho fatto nell'arco delle due sindacature in cui mi è stato dato l'onere e l'onore di essere sindaco di Milano si è sempre ed esclusivamente basato su ciò che ritengo essere l'interesse delle cittadine e dei cittadini. In tutto ciò che ho compiuto nel mio mestiere di sindaco, perché di mestiere trattasi, non esiste una singola azione che possa essere attribuito a mio personale vantaggio. Le mie mani sono pulite. Detto questo, vediamo le accuse che mi sarebbero mosse. Dico sarebbero perché è solo dai media che ho appreso di essere indagato. Per il momento senza alcun avviso di garanzia, su due capi di imputazione definiti in questo modo. Uno, false dichiarazioni su qualità personali proprie o di altre persone. Due, induzione indebita a dare o promettere utilità. Non è questa la sede per discutere l'operato della magistratura. Secondo me non c'è nessuna sede. E tantomeno per dare giudizio. La giustizia fa il suo corso e le sue conclusioni vanno sempre e comunque rispettate, prima di tutti da me. Permettetemi solo di fare un passaggio veloce, ma emblematico, su un tema al centro dell'indagine della Procura che mi riguarda, giacché, per quanto leggo dalle notizie che filtrano sempre attraverso i media, l'accusa nei miei confronti di induzione indebita fa riferimento al cosiddetto Pirellino, cioè via Pirelli 39, un edificio che ospitava uffici comunali. Facciamo un po' di storia di questo fabbricato. E sono costretto a partire da un momento in cui non ero ancora sindaco. Nel 2013, la Giunta Pisapia, alla ricerca di nuove sedi per i propri uffici comunali, lancia un bando e mette in permuta il Pirellino, valutandolo in base d'asta a 79 milioni di euro. Ricordatevi questo numero, 79 milioni di euro. La procedura si conclude con un'unica proposta che però viene giudicata inammissibile. Nel 2016 divento sindaco. Capisco subito che i conti del comune non sono affatto rassicuranti e, tra le altre cose, metto in atto un piano di dismissioni di immobile. Di questo piano fa parte anche il Pirellino. Nel 2018 viene dunque avviato un bando per la sua cessione con una base d'asta, sono passati 4 anni, a 106 milioni di euro, asta caldissima tra 5 gruppi che si sfidano, rilancio su rilancio, fino a un'aggiudicazione a 193 milioni. Nel corso del 2019 si rogita. Al momento della cessione il PGT consentiva di trasformare l'edificio tutto in residenza libera. Siamo nel 2019. Poco tempo dopo, nel 2020, il Comune ha modificato il PGT, imponendo che almeno il 40% della superficie abitabile venisse riservata a edilizia residenziale sociale. Di conseguenza, l'abbiamo approvato noi in Consiglio Comunale, questa ripartizione è stata imposta dal Comune al costruttore. Costruttore che ha fatto ricorso. Il TAR ha considerato corretta la nostra modifica, ma successivamente il Consiglio di Stato l'ha annullata, osservando che il Comune non ha tenuto conto del legittimo affidamento dell'acquirente al momento dell'acquisto. Legittimo affidamento che si riflette nella possibilità di utilizzare interamente l'edificio per edilizia residenziale libera. E cioè il TAR ci ha detto, voi l'avete venduto e l'avete venduto, in sostanza dicendo a chi lo comprava che poteva fare tutta edilizia residenziale libera. E sempre il Consiglio di Stato, con sentenza numero 6291 del 17 di luglio, quindi pochi giorni fa, del 2025, ha imposto al Comune di concludere il procedimento di pianificazione entro 90 giorni. Ecco, io mi permetto di far osservare, sempre nel rispetto del lavoro della magistratura, che il mio racconto fa capire quanto il Comune si sia sbilanciato in favore dell'interesse pubblico. Talmente tanto si è sbilanciato da incorrere in una condanna del Consiglio di Stato per avere sacrificato illegittimamente le aspettative del costruttore. Voglio rimanere fedele a ciò che ho detto in premessa. Non intendo dare giudizi sull'operato della magistratura, non posso evitare di raccontare la mia versione. Però non posso esirmi da rilevare un comportamento ricorrente in questo Paese che ritengo profondamente sbagliato. Sempre i media riferiscono che, secondo la magistratura, non sarebbe stato necessario notificarmi alcunché, perché non è stato necessario svolgere attività di indagine per cui è prevista obbligatoriamente la partecipazione dell'indagato. Lo capisco e lo accetto. Ma allora mi chiedo, essendo la magistratura l'unico organo preposto alla comunicazione di questi atti, perché questa informazione è stata divulgata ai media? E chiedo a voi, colleghi politici, se ciò continua a starvi bene. Sta bene a chi governa o a chi ambisce governare una città o un paese che indagini riservate diventino pubbliche? Ricordo a chi ne approfitta.
Vi prego di lasciare proseguire il sindaco, grazie.
Ha ragione la Presidente. Ricordo a chi approfitta politicamente di situazioni come quella che la mia amministrazione sta vivendo, ricordo, oggi a me, domani a te. So benissimo che le mie parole cadranno nel vuoto, ma certa politica, oltre ad assumere comportamenti disgraziati e fin maleducati, sta commettendo un grande errore. A una parte dell'opposizione, non a tutta, voglio dire che se vi abbandonate a gesti plateali e a schiamazzi d'aula per avere una foto in cronaca locale, potete raggiungere il vostro scopo, non c'è dubbio. Se lo fate nella speranza di destabilizzarmi, non c'è altrettanto dubbio che non avete alcuna possibilità. Nella vita ho affrontato problemi 100 volte più gravi, cose del genere non producono nessun effetto su di me. E al consigliere Marcora, che ha ritenuto di avere un momento di fama, di poter avere un momento di fama, postando una mia foto in versione da galeotto, voglio dire che per contribuire ad amplificare la sua fama, ho segnalato un gesto, il suo gesto, ai vertici del suo partito, nella fattispecie al Presidente del Consiglio e al Presidente del Senato. Non si preoccupi, non c'è bisogno che mi ringrazi. Quello che non è titolato a parlare ora, non è titolato a parlare oggi, dopo parlerà. Quello che mi ha risposto lo tengo per me, ma ora starò a vedere. Se la forza politica a cui lei ha aderito, l'ennesima forza politica a cui lei ha aderito, le farà fare carriera. Scusate.
Allora, facciamo continuare il sindaco, consigliere Marcora, poi lei avrà il tempo, tutto il tempo per replicare. Consigliere Marcora, per favore, avrà tutto il tempo per replicare.
Lei farà fare carriera?
Non ho bisogno, caro sindaco.
No, però io...
Consigliere Marcora, per favore.
Accettabile.
Radio Popolare, stiamo ascoltando il discorso del sindaco Beppe Sala in consiglio comunale.
Lei farà fare carriera, vorrà dire che condivide e appoggia il suo comportamento. Se invece ciò non avverrà, vorrà dire che il suo partito, un partito che governa la nostra nazione, ha un minimo di rispetto istituzionale e ci tiene. Vedremo. Rilevati.
Consiglieri, facciamo finire il sindaco. Consiglieri.
Non avete in questo momento il diritto di parlare.
Consiglieri, avrete il tempo per...
Il consigliere Marcora di Fratelli d'Italia alcuni giorni fa ha pubblicato una foto del sindaco Beppe Sala con una tuta da carcerato sui social.
Nell'indagine, che garantisco essere fonte di grandissima sofferenza, vorrei porvi alcune riflessioni politiche sul contesto amministrativo e soprattutto urbanistico milanese. Perché è evidente a tutti noi che in molti si stanno interrogando sul percorso che la nostra città ha seguito negli ultimi decenni. Mi rivolgo ora alle consigliere e ai consiglieri della maggioranza che sostiene la mia amministrazione. Noi ci troviamo a governare da 14 anni lo sviluppo di una città che si sta facendo metropoli e che compie un processo di trasformazione comune a molte realtà dello stesso tipo, in Europa e nel mondo. Voi per primi sapete che amministrare una città significa guidare e governare il processo nel quale, e questo è un punto qualificante, la città stessa si è avviata. Non è certamente solo il sindaco, la giunta, il consiglio comunale che possono determinare un'evoluzione storica, tanto più in un tempo come il nostro, rivoluzionato e caratterizzato da una serie di transizioni che mai si sono viste nella storia. Noi siamo stati chiamati a gestire, correggere e migliorare gli aspetti più critici di tali trasformazioni. Se ci fate caso, nell'accelerazione degli eventi, non c'è negli ultimi anni un solo ambito esente da complessità, dalla sicurezza alla mobilità, dal costo della vita e dell'abitare alla cura del verde.
Però
questo dà la misura.
No, consigliere Truppo, così non va bene così.
questo dalla misura.
Consigliere Truppo, se lei non è in grado di stare calmo in quest'aula, la può lasciare l'aula, va bene?
All'aula e al pubblico.
No, lei avrà tutto il tempo per replicare, avrà ben 23 minuti per replicare, le basta?
Vedete, cari milanesi che state ascoltando, quando parlo di educazione, vedete a cosa mi riferisco. Io dico solo questo. Ho detto in premessa che la politica non può essere maleducata e questo è a questo che mi riferisco. Detto tutto ciò, no, ma ci sono, e la politica delle regole, qualcuno alle regole vuole sfuggire. Le regole sono che quando uno parla, sia il sindaco che il consigliere, gli altri ascoltano, poi parleranno loro. Se ci fate caso, si tratta di problemi strutturali, scusate, a cui la politica deve proporre risposte, che divergono a seconda dell'indirizzo della politica stessa. E noi del centro-sinistra, abbiamo conferito un indirizzo decisamente progressista a ciascuna problematica. Guardiamo al compito che ci siamo assunti verso Milano nel momento in cui siamo stati eletti, due volte. Noi, nessun altro, abbiamo il dovere di mantenere gli impegni assunti nei confronti degli elettori e delle elettrici. Semplicemente questo: far crescere Milano su una strada che tenga insieme le ragioni dello sviluppo e del sostegno a chi fa fatica. Questo è il senso della nostra politica. Ma noi dobbiamo essere consapevoli e anche orgogliosi del nostro percorso. Per quello che ci è stato dato fare con gli strumenti finanziari che abbiamo avuto a disposizione, abbiamo agito sempre nella direzione di apertura al progresso. Sfido chiunque a trovare una voce di bilancio che non abbia questo segno o che non sia stata indirizzata con questo intento. In questi anni i bilanci li abbiamo fatti assieme e li abbiamo approvati assieme. Le scelte che abbiamo compiuto sono nel segno di tutte le grandi città nazionali e internazionali governate dal centro-sinistra. Certo, la velocità a cui corre Milano ha bisogno di correzioni continue. E non tutto ciò che abbiamo tentato ha il crisma della perfezione, e ci mancherebbe, ma dobbiamo osservare la traiettoria storica che Milano ha preso sotto le tre sindacature di centro-sinistra, oltre che del fenomeno Expo. E secondo me si tratta della via più adatta di sviluppo per una città che da sempre ha espresso una vocazione di apertura e una capacità attrattiva e di dialogo continuo con il mondo. E facendo della collaborazione tra pubblico e privato una virtù, questo l'ho sentito dire da tutti, anche da tutti i commentatori. Non è più così? Pensiamoci. Spesso si dice e si scrive che l'azione amministrativa di questa sindacatura abbia lasciato troppo spazio a interessi immobiliari privati. La vicenda del Pirellino vi racconta che il nostro orientamento è un altro, ma soprattutto io sono qui a ribadire il fatto che mai nulla è stato risparmiato per equilibrare il tema dello sviluppo economico con la crescita di servizi pubblici che hanno l'obiettivo di aiutare le persone che hanno visto accentuarsi le loro difficoltà finanziarie, abitative e sociali. Faccio solo un esempio, quello del welfare. Il nostro bilancio, che è pubblico, vi dice che negli ultimi 4 anni abbiamo speso 1 miliardo di euro in servizi sociali, che concretamente vuol dire attività come tutela e assistenza ai minori in difficoltà, contrasto della povertà delle famiglie con minori, assistenza alle persone non autosufficienti e con disabilità, alle persone senza dimora, agli anziani in condizioni di fragilità, alle donne vittime di violenza e alle persone che chiedono protezione nel nostro paese e con background migratorio, e altro ancora. Ma torniamo al tema centrale dello sviluppo urbanistico della città. Permettetemi due citazioni. La prima, Carlo Ratti è un famoso architetto urbanista, insegna al Politecnico e all'MIT di Boston, lavora in tutto il mondo ed è una di quelle persone che, di nuovo, tutti noi definiamo spesso un vanto per il nostro paese. Pochi giorni fa, in un'intervista, dice le seguenti cose. Milano è rinata, non deve chiedere scusa. È l'unica città italiana veramente globale e la sua crescita immobiliare è in gran parte, e arriviamo al punto, dovuta a riqualificazioni e recuperi di aree dismesse. Ci fa paura la verticalizzazione di Milano? Io penso sia sbagliato averne paura. Come possiamo guadagnare più spazio per la socialità, per il verde, per la rivitalizzazione della città, se non delegando alla verticalità funzioni dell'abitare e del lavoro di cui questa città, per fortuna, continua ad avere tanto bisogno? Poi una seconda citazione. Lega Lombarda, Lega Ambiente Lombardia. Scusate, Barry, non volevo. Lega Ambiente Lombardia, che riconosce, ma piacerebbe che lo facesse anche Lega Lombarda, ma prima ascoltate quello che dice Lega Ambiente, che riconosce che sotto il profilo del consumo di suolo Milano ha prodotto risultati migliori delle altre città e questo è il frutto della rigenerazione urbana e della verticalizzazione che libera terreno permeabile. Queste sono le parole. Occorre cogliere e consolidare gli elementi positivi che pure ci sono stati nell'arco di questo spumeggiante quindicennio immobiliare milanese. La città ha cambiato radicalmente i propri connotati e la trasformazione si è consumata senza tracimazioni, parlando di consumo del suolo. Su questo occorre evitare narrazioni massimaliste per non rischiare l'indulgenza verso una Milano che, duole ricordare, fino ai primi anni 10 di questo secolo è stata ostaggio di palazzinari. Lega Ambiente Lombardia.
Facciamo continuare il sindaco.
Bisogna fare di più per rendere Milano sempre più equa, sana ed equilibrata. Bisogna fare sempre di più, per definizione. Ed è giusto discuterne. È giusto e sano che le idee, le posizioni, i progetti siano sempre al centro del confronto democratico. Guai a chi ci rifiutasse a questo dibattito che sale della democrazia, a chi ritenesse di aver ragione per diritto. Ma non possiamo, tutti noi, non essere d'accordo sul fatto che la giustizia e la politica debbano occuparsi di ambiti diversi. E per far sì che questa società funzioni, bisogna che questa distinzione regga in tutto e per tutto, nel totale reciproco rispetto. Per questo è fondamentale che anche noi facciamo il nostro dovere in quest'Aula. Ed è per questo che la nostra risposta a quello che sta succedendo deve essere politica, nel segno della più alta tradizione di Milano e del suo comune. Una politica che ha l'obiettivo primario di intervenire per migliorare la vita dei concittadini che hanno più difficoltà. Questo è uno dei terreni di lavoro ordinario dell'amministrazione di ogni città. Un lavoro che non è mai finito, ma che ci vede sensibili e impegnati ogni giorno. Sono tanti i fronti su quali la politica milanese deve agire per soddisfare le aspettative delle milanesi e dei milanesi. Che sfide ci attendono? Dobbiamo far sì che i prossimi sviluppi urbanistici abbiano una sempre maggiore attenzione all'impatto pubblico e ai servizi connessi. Dobbiamo operare con intensità sul piano straordinario casa per fronteggiare un problema, quello del costo dell'abitare, che sta diventando evidente in tutte le grandi città. e agire con energia sul ripristino degli appartamenti sfitti nel nostro patrimonio di edilizia residenziale pubblica, noi e la Regione. Dobbiamo migliorare su alcuni servizi come il trasporto pubblico, che sarebbero considerati straordinari in tutti i comuni milanesi, in tutti i comuni italiani, ma che devono soddisfare le esigenze dei milanesi, pur alte che sia. Dobbiamo porre un'attenzione estrema alla cura della città, in ogni suo quartiere, in ogni suo angolo, in ogni suo spazio verde. Dobbiamo, ed è un tema molto difficile da affrontare, di nuovo in funzione delle questioni finanziarie, operare sulle strutture dedicate allo sport, la questione del momento, per fare un esempio, quella relativa alla piscina gelata. Dobbiamo da settembre riavviare il percorso consiliare relativo allo stadio, con l'obiettivo di rispettare i tempi che il progetto richiede, e molto altre ancora, che per brevità non cito, ma che è nei miei pensieri. Se su queste basi la maggioranza che mi sostiene c'è, e c'è coraggiosamente, con responsabilità e cuore in antitesi a credere, obbedire e combattere, come affermava Antonio Greppi, io ci sono. Io ci sono con tutta la passione, con tutta la voglia, con tutto l'amore per questa città di cui sono capace. Ho ricevuto più telefonate, email e messaggi in questo frangente che quando sono stato eletto, da amici, vertici presenti e passati delle istituzioni, sconosciuti, da miei elettori e da persone che mi hanno detto di non essere miei elettori, anzi mi hanno detto di essere di centrodestra, quindi che non mi hanno votato, ma che mi dicono di credere nella mia onestà e nella mia dedizione. Ho pensato seriamente, e come potete immaginare ne ho parlato tanto, come farebbe ognuno di noi in famiglia, alla possibilità di non andare avanti. È dal gennaio del 2009, sono 16 anni, che ho dato professionalmente e umanamente tutto quello che ho a Milano. E se trovo ancora la motivazione e le energie per proseguire in questo incarico, non è per mia soddisfazione personale o per mia ambizione, ma per un motivo molto più semplice, che, permettetemi un'osservazione personale ed emotiva in questo frangente, è il vero insegnamento che ho ricevuto da mio padre. Mio padre era una persona semplice. Quando capì che dal punto di vista professionale non avrei seguito le sue orme, mi disse: fai quello che vuoi nella vita, scegliti il lavoro che vuoi, ma ricordati che io ti guarderò e vorrò essere certo che starai facendo il tuo dovere fino in fondo. E oggi sono più che mai motivato a fare il mio dovere fino in fondo con il vostro aiuto e a proseguire nell'incarico che i milanesi ci hanno democraticamente affidato. Grazie.
È terminato così il discorso al Consiglio Comunale del sindaco di Milano Beppe Sala, un discorso fondamentalmente diviso in tre parti. Nella prima il sindaco ha parlato della indagine, nella seconda ha ricordato quanto fatto in questi anni sulla città, quindi ha rivendicato le politiche di questi anni e poi ha indicato quali saranno gli ambiti sui quali interverrà insieme alla maggioranza da qui alla scadenza naturale appunto della legislatura, che come dicevamo è primavera del 2027. Nella prima parte forse la frase che più va ricordata, quella sulle indagini, il sindaco ha detto: le mie mani sono pulite, ho sempre agito esclusivamente nel mio interesse, non esistono azioni a mio vantaggio. Nella seconda parte invece quella è sulla città, ha detto che le politiche hanno sempre avuto in questi anni un indirizzo progressista su ogni tema, e infine l'elenco degli ambiti sui quali intervenire che ha fatto il sindaco Sala sono piano casa, lo sfitto delle case popolari da recuperare, i trasporti, la cura della città, lo sport, c'è stata una citazione anche al caso delle piscine, in particolare all'Argerati che tanto avevamo seguito, e infine lo stadio sul quale, ha detto il sindaco, bisogna rispettare i tempi. Se la maggioranza c'è su queste cose, io ci sono. Adesso intanto ha preso la parola l'assessore Giancarlo Tancredi, l'assessore all'urbanistica.
Ora segniamo in data odierna le mie dimissioni dalla carica di assessore. Giungo a questa decisione profondamente sofferta perché ritengo che sia la migliore, non solo per affrontare da parte mia con minori condizionamenti possibili gli sviluppi conseguenti al provvedimento nelle sedi della giustizia, ma anche nel rispetto degli stessi organi giudiziari, della persona del sindaco, dei colleghi di giunta, delle cittadine e dei cittadini milanesi, di voi consiglieri comunali. È stata un'esperienza che chiudo in modo infelice, ma che ho vissuto con entusiasmo, anche nei momenti difficili, sorretto dal sindaco, dagli straordinari colleghi di giunta, da tanti ex colleghi e amici degli uffici. Nella mia attuale posizione, con indagini in corso, mi limito ad aggiungere poche considerazioni sull'estraneità del mio operato da qualsiasi intento illecito o per qualsiasi interesse personale, non posso che rimettermi agli organi giudiziari. Ci tengo a dire che la mia vita, professionale no, è sempre stata improntata a valori etici e morali, sempre a me riconosciuti da più parti. In più contesti, anche nella mia attività di assessore degli ultimi quasi 4 anni. La mia coscienza è pulita. Ho prestato la mia opera con passione, impegno, rispetto per tutte e tutti, leale confronto e con amore profondo per la mia città. Questo mio gesto spero sia di aiuto per una maggiore serenità e per giungere il prima possibile ad una dimensione di chiarezza e giustizia. Vorrei aggiungere anche alcune considerazioni che sono proprie di questa sede, una sede politica e pubblica. Oltre che amareggiato per questa inchiesta e per il lavoro che non potrò portare a termine, sono sconfortato e molto deluso per quella che in questi giorni è stata la posizione espressa da alcune forze di maggioranza di questa città. Mi costa molto dirlo, scusate, perché non ho tessere di partito, ma il mio cuore è sempre stato da quella parte. Mi riferisco al fatto che ci si è limitati sostanzialmente a chiedere le mie dimissioni, senza avere contezza di quanto sia realmente accaduto, al di là delle ricostruzioni mediatiche e senza tantomeno che sia intervenuta alcuna pronuncia di condanna. Quindi, con buona pace del principio di garantismo civile e democratico, l'unico principio è mettere da parte chi ora costituisce un peso ingombrante, offrire un sacrificio a chi chiede quei cambiamenti cui in realtà con il nuovo piano di governo del territorio stavo già lavorando. Alcuni esempi, già resi pubblici in diverse occasioni: l'Atlante dei quartieri, un progetto di riqualificazione e rafforzamento della città pubblica, della mobilità sostenibile, di strade e piazze più verdi; l'incremento di housing sociale negli interventi privati, già motivo di tensioni con gli operatori e i costruttori; la sostanziale riforma delle regole morfologiche con l'eliminazione di deroghe e la regolazione delle altezze, il rispetto rigoroso di requisiti ambientali e sociali per poter superare l'indice base di edificabilità, una salda regia pubblica e un rapporto ancora più stretto con i municipi. Tutte proposte del sottoscritto nella revisione in corso del PGT, condivise con i colleghi di giunta, che andavano proprio nella direzione di una nuova fase urbanistica. La discontinuità che si chiede era e già in atto. Ma ancora una volta si cerca di ridurre temi complessi al tatticismo politico, all'individuazione di un capro espiatorio su cui scaricare ogni responsabilità. Sarà interessante vedere, tolto di mezzo l'assessore alla partita caduto in disgrazia e ancora in assenza di quella legge nazionale di riforma organica complessiva di cui ho sempre auspicato la definizione e l'approvazione, come cambierà l'urbanistica di Milano. L'urbanistica di Milano, se mai abbia un senso questa definizione. Come se a governarla non fosse un insieme composito di strategie politiche, valori ideali, necessità talvolta in rapida evoluzione, interessi pubblici e privati. Un insieme di cui è poi compito dell'amministrazione pubblica fare sintesi nell'interesse primario del bene comune collettivo. Concludo ringraziando la mia famiglia, chi mi è stato vicino, gli amici e le amiche, quelli veri, i tantissimi attestati di affetto e stima che in parte compensano la grande amarezza e la profonda delusione di questi giorni, con cui concludo il mio mandato. Grazie.
E questo era Giancarlo Tancredi, ex assessore a questo punto alla rigenerazione urbanistica del Comune di Milano, perché nel suo intervento ha rassegnato e ufficializzato le dimissioni che erano nell'aria da venerdì pomeriggio, dopo che appunto le aveva sostanzialmente consegnate nelle mani del sindaco Beppe Sala. Giancarlo Tancredi, che ha fatto anche lui un passaggio iniziale, un cenno alle indagini che lo vedono coinvolto, indagato, sarà interrogato, lo ricordo, mercoledì dal giudice per le indagini preliminari, però ha detto rimando agli organi giudiziari, insomma, ogni ovviamente riferimento a questa vicenda nello specifico, perché chiaramente alla vigilia di un interrogatorio. E poi c'è stato un passaggio sulla necessità di riformare, rivedere l'intero settore dell'urbanistica, serve una legge nazionale, un riferimento che insomma da Tancredi era già arrivato anche nello scorso anno, in riferimento alla legge Salva Milano, che era stata fortemente voluta anche dall'assessore, che appunto avrebbe potuto indicare, secondo chi l'aveva proposta, una via di uscita di riordino alle leggi dell'urbanistica nazionale. Saluto intanto Lorenza Ghedini, se mi sente. Ciao Lorenza.
Sì, ciao Roberto, ti sento, buongiorno.
Ecco, dicevo prima, discorso del sindaco Beppe Sala, insomma un discorso sostanzialmente diviso in tre parti. La prima parte con riferimenti all'indagine, poi a quanto fatto in questi anni, quindi la città, e infine gli argomenti, i titoli sui prossimi sviluppi urbanistici, quell'elenco di argomenti, ecco, da andare a trattare poi, sul quale il sindaco ha detto: se c'è la maggioranza su queste cose, io ci sono. Come ti è sembrato?
Mi è sembrato un sindaco che ha voluto rivendicare quello che ha fatto in questi anni, e non solo quello che ha fatto lui, perché lui ha detto che c'è una traiettoria chiara nella condotta delle tre giunte, e si riferiva naturalmente alla giunta di Pisapia e alle due giunte guidate da lui, e questa è stata ed era ed è la via più adatta da intraprendere per per questa città, una via che ha tenuto insieme lo sviluppo e l'aiuto a chi non ce la fa. E ha detto: dobbiamo essere orgogliosi di quanto fatto in questi anni. Ha elencato a un certo momento gli stanziamenti per il welfare, ha rivendicato il fatto che con la sua idea della verticalizzazione si è risparmiato consumo di suolo, citando anche un rapporto di Lega Ambiente Lombardia favorevole, diciamo, all'amministrazione di Milano. E sì, e poi ha detto: se la maggioranza c'è, ci sono delle sfide che ci attendono, dobbiamo essere più attenti all'impatto pubblico e dei servizi, sui servizi dei progetti di sviluppo urbanistico della città. Ha nominato il piano straordinario per la casa, anche non solo quello del già messo in campo, insomma, dalla sua giunta, ma anche un piano futuro di ristrutturazione e intervento sulle case popolari del comune, le case di MM, le case sfitte. E ha parlato di migliorare il servizio, diciamo, dei mezzi pubblici, anche se ha sottolineato che, insomma, i mezzi pubblici di Milano altrove sarebbero considerati di lusso.
Eh sì.
E la cura della città in ogni suo quartiere, in ogni suo angolo. Ha ricordato che i soldi sono un problema, ma insomma, che per esempio le strutture sportive, ovviamente faceva riferimento al caso delle piscine, che è un po' prima di questa inchiesta era un po' il caso dell'estate, bisogna evidentemente mettere in campo un intervento più importante. Ha citato anche San Siro, sì, dicendo che a settembre bisogna riprendere il percorso rispettando i tempi che il progetto richiede. Quindi, insomma, evidentemente potrebbe essere un riferimento al fatto che se la vendita si fa entro i primi di novembre non si incorre nel vincolo sul secondo anello, no? Che dovrebbe scattare.
Sì, secondo il vincolo dovrebbe primi scattare il 10 di novembre. E ovviamente dopo il 10 di novembre non si potrebbe più agire sul secondo anello, e a quel punto anche l'idea di abbatterlo per costruire uno stadio di fianco verrebbe meno e rischierebbe di sfumare. Il tutto. Non è, ecco, entrato nello specifico del come provare ad attuare questi ambiti. È un elenco di 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ambiti, però, ecco, non c'è stato al momento un maggiore dettaglio, entrare nel dettaglio di come fare.
Ma no, perché secondo me di base in questo rivendicare la positività, no, il valore dell'operato delle giunte di centrosinistra di questi 15 anni, c'è anche il messaggio intrinseco di dire: dobbiamo migliorare, ma la strada intrapresa è quella giusta, la strada che abbiamo battuto in questi anni è quella giusta, dobbiamo mettercela tutta per, come dire, andare incontro ai bisogni di chi non ce la fa, ma è quello che abbiamo comunque fatto in questi anni. Appunto, ha elencato tutta una serie di voci di welfare per cui si è spesa la sua giunta. Cioè, ci vedo un impegno, appunto, per titoli su alcune questioni evidentemente molto, molto rilevanti, su cui mi pare che il sindaco ci dica: dovremo porre maggiore attenzione. E la parte poi del cattivo l'ha fatta Tancredi, perché ha detto: ma intanto ha attaccato alcune forze di maggioranza, virgolette, credo evidentemente si riferisse al Partito Democratico, che si sono limitate a chiedere le sue dimissioni senza neanche sapere come stanno le cose, con buona pace del garantismo. E quindi ha detto l'assessore Tancredi: vengo offerto in sacrificio a chi chiede un cambiamento che io e questa giunta stava già operando, perché la discontinuità era ed è già in atto. E ha fatto riferimento specifico al PGT, sì, in via di preparazione, insomma, da parte della giunta. Quindi, ecco, lui è proprio andato un po' all'attacco, come dire: adesso io faccio il capro espiatorio in nome della discontinuità, ma voi che siete in maggioranza dovevate sapere che la discontinuità era già in atto.
Bisognerebbe poi, insomma, capire se quella era sufficiente oppure no. C'è una cosa che mi ha colpito in uno dei passaggi del sindaco di Sala, quando ha detto che fino ad oggi Milano ha applicato una politica di collaborazione tra il pubblico e il privato considerandola una virtù. Se non è più così, sì, pensiamoci. Anche lì bisognerà capire che cosa intende dire nel piccolo, perché abbiamo citato prima il caso delle piscine, che è stato un po' un caso rilevatore nel suo essere piccolo, però anche contenendo degli elementi in realtà che poi avvengono anche su cose più grosse. Era una cosa che diceva anche l'assessora: noi fino ad oggi abbiamo lavorato in partnership con il privato, i famosi PPP, il partenariato pubblico privato. Se non vanno più bene, ditecelo, però sappiate che quando si lavora solo col pubblico poi incorrono altri problemi. Non so, ecco, se nel programmi del sindaco e della maggioranza c'è anche l'idea di rivedere alcune di queste convenzioni fatte con i privati che per certi versi sono state emesse sotto accusa anche dalla magistratura. Adesso, Lorenza, com'è la situazione lì in consiglio?
Adesso io sono uscita per parlare con voi più liberamente di prima, okay, perché c'è veramente una ressa bestiale. Adesso sta parlando, credo, non abbia ancora finito perché era bello, sì, agguerrito, il consigliere Marcora, che è quello che ha pubblicato sui social una specie di fotomontaggio, non so come chiamarlo, sì, sì, una roba da con intelligenza tuta artificiale, in cui si vede il sindaco vestito da galeotto con la palla al piede, alla catena, sulla sua poltrona famosa in cui si fece fotografare quei calzini arcobaleno. Sì. Quindi diciamo tuta a righe da galeotto e calzini arcobaleno, l'avrete vista immagino tutti.
Sì, 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 sì.
E, allora Sala si è tolto il sassolino insomma dai calzini arcobaleno prima, perché ha detto Marcora che guarda che ho telefonato ai tuoi capi di partito, sì, alla Presidente, sì, del Consiglio e al tuo, no, e al tuo Presidente del Senato, non si fa politica così, certo tu ne hai passati tanti di partiti, in questo ultimo in cui ti sei imbucato vediamo se farai carriera, quindi Marcora si è arrabbiato tantissimo dicendo ma cos'è, una minaccia? Cos'è questo modo? Così, insomma, poi chiaramente è stato zittito perché il sindaco era appena all'inizio del suo intervento, e quindi adesso Marcora parla come si dice in gergo, per fatto personale o una roba del genere, insomma, gli hanno detto prende parola il consigliere Marco per fatto personale, e poi ci sono i consiglieri iscritti a parlare, evidentemente i consiglieri e le consigliere. Non sentiremo questa volta Carlo Monguzzi, che è l'anima critica della maggioranza, la voce più critica in tutti questi anni, perché è successo che, sapete, i consiglieri comunali dei Verdi sono tre: Gorini, Cucchiara e Monguzzi, ma siccome si erano già iscritti a parlare Gorini e Cucchiara, gli è stato negato poi di parlare anche lui, perché la seduta deve durare 2 ore, compreso il discorso del sindaco che è già andato, e quindi insomma entro un'oretta il dibattito più o meno sarà concluso e per lui non ci sarà spazio questa volta.
Il sindaco, nel senso che è anche andato via fisicamente dall'aula, non sta ascoltando, oppure in aula quando...
Te lo dico subito. No, era in aula, si è seduto.
Okay, okay. No,
intendo posto.
Dire adesso.
Sì, 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 sì.
Ah, perfetto, sta sentendo.
In questo momento te lo dico subito, mi riaffaccio e ti dico subito, però abbassando la voce, che sì, certo, il sindaco è al suo posto, seduto fra l'assessore Conte e la vice sindaca Scavuzzo, come sempre, mentre intervengono i consiglieri di opposizione in questo momento da Fratelli d'Italia.
Lorenza, allora magari noi ti salutiamo e ti risentiremo poi alle 18.30 dopo Pop Sera, e provo a contattare anche l'altro nostro inviato Michele Crosti, e intanto sentiamo anche un pezzettino ulteriore di questa diretta. Grazie Lorenza.
Benissimo, grazie a voi, a dopo.
Ridotti a zero, gli asili non ne parliamo, il commercio non ne parliamo.
E questo è appunto il consigliere comunale Riccardo Truppo di Fratelli d'Italia, il primo iscritto a parlare dopo Marcora, che aveva ricevuto il diritto di intervenire proprio per questioni personali, avendo avuto quel battibecco con il sindaco durante il discorso di Beppe Sala. Michelino Crosti, ciao, mi senti?
Sì, eccoci.
Ecco,
aspetta
prima
che mi sposto, che sono in un posto.
Ovviamente sei nella zona,
sì,
riservata.
È sovraffollato.
È sovraffollato oggi. L'avevi, L'avevi già visto così affollato il consiglio comunale?
Forse sì, non succede normalmente nei momenti caldi, durante Mani Pulite era sempre affollato. E poi quando c'è l'elezione del sindaco, la prima seduta, è sempre così, bisogna fare a cazzotti per riuscire a stare dentro.
Michelino, volevo chiederti se avevi come dire, percepito, raccolto qualche reazione magari tra i consiglieri comunali.
Ero impossibilitato a muovermi perché eravamo veramente incastrati in un angolo in piedi e quindi c'era poca possibilità di cose. Poi nessuno dei consiglieri comunali si è mosso e ancora non si muove, quindi quella non è un'ipotesi di lavoro possibile adesso.
Con la tua esperienza non hai colto sguardi, cose di questo tipo che possono dare
qualche segnale?
No,
anche perché ero abbastanza defilato. Ho corto molto del discorso del sindaco, questo sì.
Che te ne passo?
Mi sembra che vuol dire che non c'è nessun cambiamento di rotta e ha deciso, anzi ha chiamato la sua maggioranza a sostenerlo nella politica che ha fatto fino adesso. E questo in tutto, dallo stadio alla politica urbanistica, cioè praticamente dicendo io non ho fatto niente e voglio andare, se mi appoggiate io vado avanti su questa ipotesi, quindi non c'è nessuna discontinuità e non c'è nessun cambiamento di rotta nemmeno sulle questioni chiave su cui è iniziata questa inchiesta.
C'è quell'elenco di cose sul quale poi dovranno avviare
l'elenco di cose, un elenco che gira
di attuativi, se no rimarranno lì come dei titoli.
No, ma è un elenco che gira che viene citato ogni volta e ogni volta però resta disatteso.
Che è un
anche
po'
quello del piano casa, non è un piano casa che si fa in un anno, è un piano che prima ancora non ci sono i fondi ed è un piano che comunque non risolve il problema della casa per quelli che hanno difficoltà ad avere una casa a Milano, quindi quella cosa lì non esiste per affrontare il problema della casa.
Michelino, casomai un'altra cosa, durante l'intervento del sindaco abbiamo sentito delle proteste dai banchi dell'opposizione, non ho sentito, come dire, voci o proteste pubblico.
Sì, ma erano piccole scaramucce su delle cose marginali, anche a parte quella di Marcora, perché siccome Marcora aveva messo quella fotografia del sindaco con seduto vestito da galeotto, allora il sindaco l'ha rimbrottato, gli ha detto e che ha segnalato questa sua fotografia ai suoi dirigenti nazionali, perché così almeno sappiamo di che pasta sono fatti anche i dirigenti nazionali. Questa era un po' la cosa. Non c'è stato anche scaramucce, tutto sommato, visto la tensione dei temi, visto il tipo di scontro, non c'è stata nessuna, anzi l'altra volta forse c'è stato più bagarre in aula di quanto
di oggi. Sì. Michelino, allora anche con te ti rimando alle 18:30 a Pop Sera, noi adesso abbiamo il giornale radio, le notizie in breve delle 17:30, ti risentiremo dopo. Grazie Michelino Crosti.
Ciao, arrivederci. About who stays and who goes
until we meet again. Adesso sono le 17:28 minuti, la linea appunto va alle notizie in breve e poi tutti gli aggiornamenti, ma soprattutto le analisi e le reazioni al discorso del sindaco Beppe Sala dalle 18:30 dentro Pop Sera. Ciao. When we say goodbye. Say goodbye, we say peace, we say peace, we say peace.